Quando si parla di transizione economica ed energetica, si tende troppo spesso a semplificare. Cambiare radicalmente il sistema su cui è costruita l'economia mondiale nell'ultimo secolo non è una passeggiata, non sarà facile e non sarà indolore. I rischi di squilibri sociali sono alti e una transizione giusta è assolutamente necessaria. Ma prima ancora che una transizione giusta, è necessaria la transizione stessa. Il tempo è finito. O si agisce adesso con obiettivi ambiziosi e condivisi, oppure il rischio è che venga davvero superato il punto di non ritorno. Anche perché i costi dell'inazione si stanno già rivelando essere ben più alti di quelli della transizione, che l'unico modo per risparmiarci un tracollo economico, oltre che ambientale, sanitario e dunque sociale, è proprio questo. Quanto sta costando economicamente e socialmente la crisi climatica all'Italia, dove l'aumento medio delle temperature è superiore a quello globale, con ondate di calore sempre peggiori ed eventi atmosferici estremi sempre più numerosi e intensi? Nel 2019 in Italia ci sono stati 1.543 eventi atmosferici estremi, nel 2009 erano 213. Nel 2018 abbiamo avuto 1.024 bombe d'acqua, nel 2008 395. Secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente si arriva a 446 miliardi di euro di danni su base europea, con l'Italia che occupa il secondo posto in Europa dopo la Germania, a causa di perdite economiche pari a 72,5 miliardi di euro, l'equivalente di 1.254 euro pro capite. E si tratta di costi destinati inevitabilmente a salire, se non interverremo prontamente contro la crisi climatica in corso, dato che la frequenza degli eventi estremi è direttamente collegata alla dinamica del riscaldamento globale. Davanti a tutto questo, come si sta muovendo la comunità internazionale? E l'Europa? E la stessa Italia? Lo abbiamo chiesto a Rossella Muroni, politica e attivista italiana, già presidente di Lega Ambiente e membro dell'ufficio di presidenza di Green Italia. Ma la crisi economica e climatica e le scelte politiche globali non riguardano certo solo l'Europa o il nostro paese, coinvolgono e rischiano di sconvolgere gli equilibri geopolitici mondiali. Con il giornalista di Limes, Matteo Giusti, abbiamo provato ad orientarci in quella che potrebbe essere la nuova mappa, diplomatica e non, delle politiche per il clima. Io sono Stefano Cagelli e questa è la nuova puntata di Piazza Grande. Clima, la partita da vincere subito. Rossella Muroni, solo pochi giorni fa la presidenza italiana del G20 ha riunito a Napoli i ministri dell'ambiente e dell'energia. Alla fine, dopo giornate di intense trattative, è stato trovato un accordo. Il bicchiere, secondo lei, è mezzo pieno o mezzo vuoto?
Beh, direi che diciamo, avremmo avuto bisogno di molto di più, no? Ma io credo che questo dialogo internazionale, multilaterale, sia assolutamente necessario, che vada perseguito e che bisogna insistere perché la lotta al mutamento climatico la si può fare solo ed esclusivamente a livello globale, ogni paese può e deve fare molto, ma certo c'è bisogno appunto di un accordo internazionale che sostanzi poi gli obiettivi che abbiamo di fronte. Dico anche che questa cosa non, diciamo, le difficoltà con cui ci stiamo scontrando, in particolare con i paesi emergenti, non possono e non debbono rallentare la transizione nei paesi occidentali e in Europa in particolare, non possono essere diciamo, utilizzati come scusa per non rallentare la transizione ecologica e la lotta al mutamento climatico. Bisogna andare avanti, insistere e io credo che l'Italia e l'Europa possano avere un grande ruolo di leadership di lotta al mutamento climatico a livello globale.
Alcuni paesi puntavano ad andare oltre gli accordi di Parigi, mantenere il riscaldamento climatico al di sotto di 1,5 gradi ed eliminare il carbone come fonte energetica entro il 2025. I due punti sono stati esclusi dall'accordo sul clima. Gli accordi di Parigi sono ancora un buon punto di riferimento o devono essere superati da impegni più stringenti e più importanti?
Il problema degli accordi di Parigi è che nel frattempo sono passati 6 anni. Molto è stato fatto, ma non abbastanza. Gli anni stanno correndo, no? Il nostro tempo sta finendo, il tempo che noi abbiamo per invertire la rotta. E quindi io credo che i due punti, l'1,5 gradi da una parte, quindi dall'altra la fuoriuscita dal carbone al 2025, siano 2 punti essenziali che vanno perseguiti dai paesi anche se non c'è la disponibilità da parte di tutti. Cioè, purtroppo bisogna fare un grande sforzo di volontà per andare oltre le resistenze di alcuni, procedere speditamente sulla via dell'abbattimento delle emissioni e contemporaneamente come dire, accelerare sul fronte della transizione ecologica e dell'economia sostenibile. Io ricordo che tutto questo conviene al clima, ma conviene anche all'economia, alle persone, a una nuova economia che noi dobbiamo creare e su cui noi dobbiamo assolutamente essere leader. Credo che con programmi come il Fit for 55 dell'Unione Europea noi possiamo davvero essere all'avanguardia e l'Europa deve essere trainante in questa dimensione, diciamo, di lotta al mutamento climatico e di raggiungimento di economia sostenibile. Per fare questo ci vuole molto coraggio, ci vuole stabilità e ci vuole, come dire, una visione che tenga insieme economia ed ecologia.
Abbiamo visto che all'interno del G20 appunto ci sono paesi che frenano, pensiamo a Cina, India, Russia, Brasile, la stessa Australia. In questi giorni a Londra si riuniscono i ministri di 51 paesi del mondo in vista della COP26 di Glasgow, ma la sensazione è quella che non ci saranno decisi passi avanti in questi giorni. Per fortuna però gli Stati Uniti con il cambio di vertice tra Trump e Biden alla Casa Bianca hanno cambiato totalmente approccio da questo punto di vista. Quanto può contare, secondo lei, il potere anche persuasivo di Washington in questa partita decisiva per il futuro del pianeta e delle vite di tutti noi?
Io penso che sia assolutamente dirimente il ruolo degli Stati Uniti e abbiamo visto, diciamo, gli anni di Trump cosa hanno voluto dire anche rispetto a un messaggio che è stato mandato, no, a livello internazionale. Se frenano gli Stati Uniti, tanti si sentiranno autorizzati e anzi legittimati di più a farlo. Devo dire che accanto, diciamo, al potere indubbio di persuasione che gli Stati Uniti possono avere, molto, io spero, conterà anche quello che è successo nelle ultime settimane, no? Dalle temperature record in Canada, in California, ma anche agli incendi, alle alluvioni che ci sono state in Europa. Io spero che gli stessi capi di Stato che nelle scorse settimane, in questi ultimi giorni, stanno piangendo per morti, danni, feriti e dispersi, si ricordino nel momento in cui si siedono al tavolo delle trattative la responsabilità etica che hanno e le promesse che hanno fatto davanti alle telecamere in questi giorni.
L'abbiamo detto, l'Europa si muove a larghi passi con il Green Deal, il pacchetto Fit for 55 presentato dalla Commissione, che a detta della presidente Ursula von der Leyen è il piano più ambizioso mai presentato sul clima, ambiente ed energia. E si pone effettivamente obiettivi inediti per gli altri giganti del pianeta. Ovviamente il piano deve essere implementato, potrà essere modificato e sarà oggetto di trattative, anche dure, tra i singoli stati, ma la percezione è che l'emergenza climatica passi più che mai dalle decisioni che verranno assunte in Europa, da cui poi possono dipendere anche le decisioni di tanti altri paesi. Può l'Europa trovare un protagonismo vero, sul clima, un protagonismo che per certi versi ha fatto molta fatica a trovare su tanti altri temi fino ad oggi?
Io penso, ne sono assolutamente convinta, penso che l'Europa che è nata su un patto commerciale su carbone e acciaio possa davvero nel 2021 rifondarsi e ritrovare, no, anche lo spirito profondo dello stare insieme come europei nella lotta al mutamento climatico e soprattutto nell'affermazione di un'economia più sostenibile, più giusta, più equa. Certo, anche in Europa le velocità sono diverse e ci sono molte resistenze interne. Io penso all'Ungheria, alla Polonia e troppo spesso il nostro paese è timido, no? E io sono preoccupata per le dichiarazioni del ministro Cingolani. Dal ministro Giorgetti me le aspetto, non so come dire, da il ministro invece della transizione ecologica. Poi ho visto, insomma, che il ministro comunque è tornato un po' sui suoi passi, però il ministro della transizione ecologica deve guidarla la transizione ecologica, non evocare scenari rischiosi o dire che non si possono fare accelerazioni in Europa. Il piano che è stato scritto è un piano frutto di anni di lavoro, parte no, dall'idea del Green New Deal, poi siamo arrivati al Next Generation EU con investimenti importanti, fondamentali sull'asse dell'innovazione ambientale. Adesso abbiamo il Fit 35, noi dobbiamo esserne protagonisti assoluti e io credo che questo modo di procedere e di pensare al futuro darà all'Europa anche il motivo di essere leader esterna, diciamo, a livello globale, ma soprattutto di essere davvero un'unità di intenti tra stati diversi.
Ora le vorrei porre una questione che sia politica che in qualche modo sociale. Abbiamo visto con il dramma del Covid che gli stati e le opinioni pubbliche, pur con inevitabili distinguo, sono riusciti ad imporre e ad imporsi regole che solo fino a un anno e mezzo fa sembravano lunari, per fronteggiare un'emergenza che è stata evidentemente percepita come incombente. Come si fa, secondo lei, a far capire ai governanti e soprattutto alle persone comuni che l'emergenza legata al riscaldamento globale è ugualmente impellente e grave? È giusto, secondo lei, insistere sull'enunciazione delle minacce legate al global warming oppure, come dice qualcuno e come in parte ha già detto anche lei precedentemente, è meglio puntare per esempio sulla spiegazione dei vantaggi che potrebbe portare con sé la transizione verde?
Ma ci vogliono entrambi gli elementi, io credo, nel senso che poi purtroppo i mutamenti climatici, sa, io sono una persona che parla di mutamenti climatici dagli anni 90, in un momento in cui noi parlavamo di mutamenti climatici e letteralmente ci ridevano in faccia, soprattutto i politici, devo dire, la classe imprenditoriale, gli scienziati sulla base diciamo, delle affermazioni di quali noi ci muovevamo come ambientalisti già ci raccontavano il mutamento climatico. Ora il mutamento climatico è diventato, come dire, un fatto di vita quotidiana, no? Tutte le persone stanno piano piano sperimentando. Prima negli anni 90, quando parlavi di mutamento climatico, le persone ti dicevano sì, vabbè, ci sono i ghiacci che si sciolgono in Antartide, pazienza. Ma adesso il clima impazzito è arrivato invece nelle nostre città, nei nostri territori, lo sanno benissimo gli agricoltori, quanto è difficile, no? Sempre di più tener conto del clima che cambia in maniera repentina e assolutamente imprevedibile. Detto questo, accanto, diciamo, a una presa diretta rispetto al tema più generale, sicuramente va raccontato non solo il lato catastrofico di tutto questo, ma invece la grande opportunità che noi abbiamo di imparare la lezione del clima, cioè capire che noi non siamo gli unici esseri viventi su questo pianeta da una parte e dall'altra che l'ecosistema ha bisogno di rispetto e che un nuovo equilibrio dobbiamo trovarlo tra le nostre esigenze di produzione, di vita, di benessere e lo stato di salute del pianeta e dell'ecosistema, perché è un problema di cui noi non possiamo disinteressarci, perché l'abbiamo visto, se noi ci disinteressiamo dell'ambiente, beh, come dire, il passo per cui poi anche gli esseri umani iniziano a essere a rischio è brevissimo.
Per chiudere, guardiamo alla situazione politica in Italia. Sono maturi, secondo lei, i tempi per lo sviluppo di una grande forza ecologista nel panorama politico italiano, come per esempio si sono imposte forze politiche molto importanti in molti paesi, anche specialmente europei?
Sì, io penso di sì, ma penso che per fare questo ci sia bisogno di una grande consapevolezza che la questione ambientale non è una cultura di parte, che l'ambientalismo non è un patrimonio di pochi, ma che l'obiettivo deve essere farlo diventare patrimonio di tutti e contemporaneamente, l'ecologismo, l'ambientalismo devono essere pronti come culture, essere innestate di culture diverse. Lo dico perché, per esempio, adesso tra innovazione ambientale e innovazione digitale o intelligenza artificiale ci sono delle connessioni fortissime, no? Di implementazione delle politiche ambientali. Ma per fare questo tu devi incontrare culture diverse, competenze diverse, devi aprirti a un mondo che fino adesso non si è detto ambientalista, ma non per questo non riconosce il tema del mutamento climatico e anzi vuole dare un contributo sul piano, ad esempio, della ricerca e dell'innovazione. Ecco, fino a quando noi non capiremo che in Italia c'è bisogno di un forte soggetto ecologista, ma che non sia come dire, chiuso in una dimensione identitaria, ma che invece si metta a servizio di una cultura molto più ampia e che sia, come dire, incuriosito anche delle competenze altrui che possono arricchire questa sfida, che è una sfida per il clima, ma è anche una sfida della rappresentanza delle istanze che i cittadini vogliono portare sui territori. Ecco, io credo che non usciremo mai da quel 2% dentro cui l'esperienza verde è relegata dagli ultimi 14 anni.
Abbiamo detto che mai come per la questione climatica il ruolo dell'Europa può e deve essere centrale e determinante. Con la presentazione del pacchetto Fit for 55 da parte della Commissione, il vecchio continente si pone all'avanguardia nella lotta al riscaldamento globale, con obiettivi ritenuti per gli attivisti ancora blandi, ma di gran lunga i più avanzati a livello globale. Fit for 55 cambierà profondamente il modo in cui usiamo e in alcuni casi abusiamo dell'energia. Il pacchetto contiene 12 iniziative, sia modifiche di legislazioni esistenti, sia nuove proposte. C'è la modifica della direttiva sull'efficienza energetica, che reitera il principio che l'efficienza energetica debba essere la prima priorità e richiede agli Stati membri una riduzione del 39% dell'energia primaria rispetto al 1990. C'è poi la revisione della direttiva sulle rinnovabili, che aumenta l'obiettivo del contributo di tali fonti al mix energetico dal 32% al 40% per il 2030. L'obiettivo più ambizioso potrà contare sulla riduzione dei costi per le rinnovabili, riduzione che ha permesso nel 2019 al solare e all'eolico di produrre congiuntamente più elettricità del carbone nell'Unione Europea. C'è la revisione del sistema di scambio delle emissioni, che funziona secondo il principio di una limitazione delle emissioni per le 10.000 installazioni coperte dal meccanismo stesso. Ci sono poi varie proposte nel settore dei trasporti, con una progressiva riduzione delle emissioni di CO2 di auto e furgoni per arrivare ad emissioni zero nel 2035. Ciò implicherebbe che nessun veicolo nuovo, diesel a benzina o ibrido, sia più venduto a partire da tale data. E poi c'è la creazione di un Carbon Border Adjustment Mechanism. In pratica, una tassa CO2 sull'import di cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti e elettricità, nel caso gli stessi non siano prodotti con adeguati standard rispetto alle emissioni. L'obiettivo è di proteggere le nostre industrie da una concorrenza sleale da produttori non europei che non siano soggetti a standard ambientali simili ai nostri. La transizione però non sarà facile e non sarà indolore. Né a livello interno, decisiva sarà la questione dell'equilibrio sociale dei costi delle misure messe in atto, né a livello internazionale. Dall'accaparramento delle risorse ai rapporti politici ed economici, quella che si prospetta è una vera e propria fase nuova dal punto di vista geopolitico. Abbiamo chiesto al giornalista di Limes Matteo Giusti, esperto di questioni geopolitiche, di aiutarci ad elaborare una sorta di mappa dei rapporti internazionali che l'Europa dovrà essere abile a coltivare se vuole che il suo sforzo venga corrisposto e che, quindi, la battaglia decisiva per il clima esca dal recinto di Bruxelles e si propaghi nel resto del mondo alla stessa velocità. Partiamo dall'asse atlantico. La sensazione è che senza un accordo con Washington tutto quanto sta provando a fare l'Europa rischi di essere vano. La situazione con Biden alla Casa Bianca al posto di Trump è sicuramente migliorata, ma dentro lo stesso pacchetto Fit for 55 ci sono elementi che fanno storcere il naso dall'altra parte dell'oceano.
Sì, Stefano, intanto questo progetto è un progetto veramente mastodontico, progetto più grande che verrà fatto, credo, per prossimi anni. la rappresentanza politica ed economica dell'Europa ormai sappiamo che non è più centrale come una volta, quindi il coinvolgimento dei grandi partner internazionali è fondamentale. Il primo partner sarà naturalmente gli Stati Uniti, che come dicevi giustamente tu, con Biden ha ripreso gli accordi che nel 2015 Trump aveva interrotto perché non riteneva la questione climatica importante. Però non sarà così semplice. Intanto negli Stati Uniti c'è molta paura della concorrenza economica dei paesi emergenti, quindi temono che un troppo impegno ambientalista possa rallentare la produzione e magari sfavorire il mercato, i prodotti americani nei confronti dei paesi emergenti. Secondo punto importante è che Biden cerca anche delle vie parallele. In aprile-maggio John Kerry, inviato speciale di Biden, si è incontrato con l'omologo cinese per ridurre l'emissione di gas e soprattutto per sposare un progetto ecologico insieme. Ma io credo che gli Stati Uniti, il progetto com'è europeo, faticheranno ad accettarlo. Cercheranno sicuramente di edulcorarlo, cosa che anche diverse associazioni europee stanno già chiedendo.
Abbiamo parlato di Stati Uniti e abbiamo anche accennato alla Cina. Ecco, i due grandi competitor economici mondiali hanno più volte lasciato intendere che sull'emergenza clima sono molto più disponibili che su altri temi a confrontarsi e anche a venirsi incontro. Ma la sensazione è che anche da questo punto di vista, anche in questo ambito, che potrebbe sconvolgere a breve i sistemi economici ed energetici globali, potrebbero finire per prevalere logiche concorrenziali. È una cosa positiva o negativa? E l'Europa potrebbe avere un ruolo di mediazione in questo campo?
Io credo che l'Europa debba impegnarsi, superare un po' questa sudditanza verso questi paesi, sudditanza politica, e cercare di imporsi soprattutto verso la Cina, che voglio ricordare che l'inquinamento mondiale viene attribuito alla Cina per il 28%, mentre per quanto riguarda l'Europa, tutta l'Unione Europea è in circa l'8%, quindi noi anche la nostra diminuzione di emissioni è comunque marginale rispetto a quello che potrebbe e dovrebbe fare la Cina. Gli Stati Uniti sono intorno al 15% e l'India è tra il 6 e il 7% in crescita costante. La Cina è un gigante che cresce, che sta continuando a crescere e che ha investito, Stefano, negli ultimi anni moltissimo in idrocarburi e in minerali fossili. Questo contrasta un po' con il progetto europeo, che vorrebbe fossero abbandonati questo tipo di carburanti, questo tipo di combustibile. Quindi la Cina, che sicuramente ha fatto passi in avanti con gli americani e anche a parole si è dimostrata più volte aperta, ma ha due problemi. Uno, la sua crescita costante che non intendono frenare perché è il loro momento, e il secondo è che hanno investito tanto nell'acquisto di interi giacimenti, e quindi, conoscendo la politica del Partito Comunista Cinese e la politica cinese, credo che difficilmente potranno rinunciare.
E poi c'è la Russia, un paese che da questo punto di vista dipende ancora in larga parte dai combustibili fossili e che basa molto della sua, diciamo non particolarmente fiorente, economia sull'esportazione di gas proprio verso l'Europa. La transizione ecologica rischia di essere letale per Mosca e un gigante così profondamente ferito potrebbe diventare anche un problema, un'enorme scheggia impazzita. Come coinvolgere anche la Russia in questo processo?
Questa è una domanda difficilissima, Stefano, perché io credo che la Russia non abbia interesse immediato a farsi coinvolgere. Come dicevi, l'economia russa non brilla, vive esclusivamente di esportazioni di gas. Se l'Europa, che è il primo partner, smette di importare gas, il peso geopolitico della Russia si annulla. Quello che fa la Russia con il suo gas e con le sue esportazioni sono pressioni su tutti i paesi dell'Europa dell'Est e dell'Asia centrale. Questo significherebbe per i russi, che stanno comprando ancora materie prime in Medio Oriente e in Africa, significa perdere la propria posizione. In Artide, con il cambiamento climatico, si sono scoperte delle zone dove il ghiaccio si è ritirato. La Russia e la Cina stanno facendo una corsa anche per accaparrarsi i minerali dell'Artide, quindi dei nuovi terreni. Io credo che la Russia, soprattutto la Russia di Putin, sia veramente poco interessata a questa transizione ecologica, perché non vede l'immediato vantaggio, quando sappiamo benissimo che l'inazione o l'aspettare troppo e non frenare questa deriva sarebbe un disastro economico e sociale universale, perché la Banca Mondiale stima che fra 20 anni ci saranno 200 milioni di migranti climatici.
E a proposito di questo, chiudiamo questa nostra breve chiacchierata con l'Africa. Non è un mistero che il continente africano, infinita riserva di materie prime, sia stato letteralmente depredato nei secoli, in particolare proprio dai grandi paesi europei. Forse quella della transizione economica legata alla produzione di fonti di energia rinnovabili potrebbe essere finalmente l'occasione per iniziare a ridare indietro qualcosa in termini di creazione di produzione, di crescita, di sviluppo, di posti di lavoro al continente africano?
Io credo che sia un'occasione che l'Africa non deve sprecare e che noi dobbiamo aiutare l'Africa a non sprecare. Intanto l'energia solare. Il continente africano è ricco di sole e quindi l'energia solare è sicuramente utilizzabile. Poi ci sono dei progetti, che per esempio la grande diga che l'Etiopia sta costruendo sul Nilo, che potrebbe dare energia idroelettrica a metà del continente. Quindi è un momento importante in cui l'Africa può veramente crescere, liberarsi dalla schiavitù, delle lotte intestine terribili e ovviamente fomentate dalle multinazionali per accaparrarsi le proprie materie prime, e ripartire creandosi energia pulita, verde e soprattutto inesauribile.
Io ringrazio Rossella Muroni e Matteo Giusti per averci aiutato ad orientarci in un sistema così complesso come quello delle politiche sul clima. Vi ricordo che potrete trovare questa puntata, come tutte le altre, su tutte le piattaforme principali di podcast e sul sito immagina.eu. Da parte di Stefano Cagelli, un buon ascolto e a presto.